Allora, questo tema delle scuole non è un tema banale, perché voi sapete le nostre scuole sono divise in tante fasce. Abbiamo una fascia, diciamo, teresiana, cioè una fascia che in qualche modo è legata addirittura all'impero asburgico, ai primi anni della... lì c'era un modello di scuola molto vecchio, ma dignitoso, e sono le scuole che arrivano fino al 1870, cioè quelle tipicamente gialle, tipicamente grandi, con i corridoi lunghi e le classi distribuite. Erano un modello di scuola non bellissimo, ma piuttosto dignitoso. Tra l'altro devo dirvi anche che, essendomi occupato di edilizia per tanti anni, avendo impropriamente fatto assessore all'edilizia del Comune di Milano, si scopre col passare del tempo che i vecchi materiali tengono meglio che i materiali. Perché il mattone intonaco è facile da riparare, ha una dignità, invecchia con maggior decoro, insomma. Mentre il clinker, tutta una serie di materiali nuovi che fanno fatica. Poi, dal dopoguerra in avanti, tranne qualche rara eccezione, purtroppo la costruzione delle scuole è stata presa in mano dagli uffici tecnici delle province, i quali nella fretta di costruire le scuole per l'ondata di studenti che stavano crescendo, hanno fatto quel che potevano, e in larga parte le scuole sono state costruite dagli ingegneri. Io devo dire, ho mandato i miei figli in un plesso scolastico che sta in mezzo al quartiere Liberty, uno dei quartieri Liberty più belli che c'è a Milano, che è quello dietro a Piazza Venezia. Lì in via Pisacane hanno costruito un complesso scolastico da vergognarsi, cioè in esattamente clinker marrone, c'è una doppia cortina di case Liberty bellissima e ci hanno piazzato in mezzo. È come geometri degli anni 60. Come dire, per lungo tempo noi abbiamo pensato che l'urgenza giustificasse una pessima estetica, col ragionamento dei secoli. Questo ragionamento è sbagliato, cioè l'urgenza non giustifica mai una brutta estetica, perché sul lungo periodo questo viene fuori, emerge e rende, come dire, i quartieri, le città inabitabili. Guardate lo Zena a Palermo, l'urgenza non merita mai di essere in qualche modo, di avere la leadership, perché quando prende la leadership fa cose veramente inaccettabili. Bisogna che la leadership torni alla bellezza, bisogna che in qualche modo, questo un po' è il percorso che il design ha seguito negli anni 50-60, perché naturalmente che una caffettiera dovesse essere bella non era scritto da nessuna parte, eppure l'hanno fatta bella, abbiamo fatto tante. Che una Vespa dovesse essere bella, un ciclomotore dovesse essere bello, non era scritto da nessuna parte, eppure a poco è diventato bello. So che una bottiglia dell'acqua minerale dovesse essere bella, questa è una di quelle brutte ancora, brutte, poveretta, una bottiglia mediocre. Ma se voi andate in giro e guardate le bottiglie di Lurisia, per esempio, disegnata da Pininfarina, di acqua San Bernardo, da quelle gocce, vedete che i design sono esercitati, c'è la differenza c'è e si vede. Allora, da questo punto di vista il design ha lavorato tantissimo per coniugare bellezza e funzionalità in un progetto naturalmente che per il momento è prevalentemente rimasto un progetto di oggetti individuali. E non ha contagiato questo sentimento, purtroppo, l'architettura. L'architettura è diventata ancora è ancora un oggetto molto artistico o un oggetto molto funzionale. Lì non si è trovata la giusta mediazione. Infatti i designer, quando polemizzano con gli architetti, dicono sempre che il design si fa insieme, che il design devi fare con l'artigiano, col produttore, con il tecnico della plastica, il design, invece l'architetto lo fa da solo. E questo è il punto di differenza tra le due discipline, che è un punto molto, molto, molto importante. Allora, applicare a tutti gli oggetti quello che noi chiamiamo design thinking, il pensiero del design, cioè il pensiero di progettare un oggetto per quelli che lo usano, assieme a quelli che lo usano, no? E questo è un modo che il design ha sviluppato e che lo rende una tecnica di particolare in tantissimi campi, guardate bene, dall'energia al cibo, lo rende di particolare significato. Ed è questa la ragione per cui i designer sono simpatici e spesso gli architetti sono attivi, cioè grandi maestri, cioè c'è proprio una differenza di modo di fare. Per quanto riguarda la funzione, intanto mi interverrà tanto, perché anche io sono tra quelli che non avrà la funzione, non so cosa succederà, ma insomma per una serie di sbadataggini o per il fatto di non essermi mai fatto eleggere in Parlamento neanche quando potevo, mi capita che avrò una pensione molto molto modesta. Questa cosa qui è un po' una cosa che aguzza l'ingegno. Voi sapete cosa dice Steve Jobs su questo? Stay angry, stay foolish. State affamati, siate, foolish, provocatori, cioè continuate a essere curiosi. Ora, lo so che a dirlo la gente si spaventa, la gente in qualche modo dice, mamma mia, però c'è anche il rischio del burrone. Guardate, questa cosa in qualche modo la sentono anche molti della mia generazione che non hanno avuto il bene del posto fisso. Però la risposta a questo è creare reti di solidarietà. Creare reti di solidarietà cittadine, creare reti di solidarietà, cioè tornare a ragionare in termini di reti di solidarietà. L'impresa è una tipica rete di solidarietà. Guardate, io ho ogni tanto vivo conoscendo le imprese da vicino, avendo girate tantissimo, viste tantissime, come spero di essere riuscito a dirvi, ogni tanto mi irrita il pressapochismo della nostra storia. Dei nostri gazzetti. Dopo i politici sono probabilmente la categoria che meritano più di andare all'inferno, perché hanno una visione così stereotipa delle cose, così... Allora, durante i giorni del terremoto che purtroppo ha colpito l'Emilia Romagna, la Romagna per l'esattezza, Modena, quelle aree lì, c'erano diversi interventi sulla stampa sul fatto che i padroni avrebbero costretto gli operai a tornare subito dopo le prime scosse alle fabbriche, alle manifatture, alle botteghe, perché volevano che loro riprendessero il lavoro. Allora, gente di questo tipo non ha la più pallida idea di che cosa sia la piccola impresa. Quegli operai, che spesso sono più bravi dei padroni a fare le cose e che rischiano assieme ai padroni, sanno benissimo che la salvaguardia è la salvezza di quelle macchine e la salvezza loro. Quindi, a parte che poi sotto le macerie è rimasto un padrone, perché capita anche questo, sfortunatamente l'unico morto che si era recato a vedere come stava la fabbrica è stato il proprietario di una di queste fabbriche a cui è crollato il tetto in testa, ma non c'è in tutte queste fabbriche l'idea è la comunità, il senso di comunità, poi certo nei diversi ruoli, ma bisogna riprendere questa idea che nel nostro paese ha una storia lunghissima e bellissima, che è la storia di Adriano Olivetti, cioè l'idea che la fabbrica è innanzitutto la comunità di con diversi gradi di responsabilità. Le nostre fabbriche, come avete visto, per il 99% sono fabbriche sotto i 50 dipendenti. Ora bisogna che questa cosa vada in qualche modo resa pubblica. Non volete considerare la vecchia fabbrica, considerate i nuovi Fab Lab. Non so se voi sapete, ma dovreste, perché avete l'età per farlo, sapete cosa sono i Fab Lab. I Fab Lab sono laboratori sperimentali che stanno crescendo come funghi in giro per il mondo, dove si costruiscono le macchine, le nuove macchine digitali, i nuovi plotter, le nuove macchine 3D, e ne stanno venendo su come funghi. Cioè, se volete qualche indirizzo per andare, se siete curiosi, di andare a vedere il Frankenstein Garage a Milano, Sharazad a Verona, ma ce ne sono a Toronto, a Bristol, a Houston, in tutto il mondo, sono laboratori dove i giovani stanno cominciando a sviluppare forme di produzione autonome usando queste macchine, queste tecnologie. Tenete conto che l'inventore del chip che si usa per fare queste cose, cioè del chip che dà vita agli oggetti, è un italiano e si chiama Massimo Banzi ed è un ingegnere mancato che ha studiato tra Torino e Ivrea. È una celebrità mondiale perché lui ha inventato un chip che se voi mettete nel vaso della vostra piantina sul balcone vi dice quando dovete mettere l'acqua. È un chip che può essere adattato a qualsiasi, a moltissimi utilizzi pratici. Il chip si chiama Arduino, anche questo se vi interessa andatevelo a vedere, e lui è Massimo Banzi ed è un genio del computing. Allora, i laboratori di questo tipo stanno crescendo dai centri sociali e stanno diventando una cosa diversa, non più i luoghi della cultura antagonista, ma i luoghi delle nuove produzioni additive. Oh, ogni tanto le cose succedono, i ragazzi crescono, vanno in bianco, le cose cambiano e adesso dal mondo dei centri sociali stanno nascendo nuove forme di laboratori produttivi, di laboratori, e sono tutti straordinariamente interessanti, seguiteli. Ora, lì quelle sono di nuovo altre reti di solidarietà. È ovvio che sappiamo che i fortunati ad avere il posto fisso saranno una percentuale limitata della popolazione e poi c'è l'interrogativo se lo Stato potrà pagarli quelli, cioè sono tanti interrogativi, che c'è anche l'interrogativo se lo Stato potrà pagare le pensioni, perché guardate Cipro e la Grecia sono lì, non è che sono giusto dall'altra parte del Mediterraneo. E come sapete, come dire, gli scherani della finanza internazionale hanno nel mirino noi e la Spagna, quindi non è detto che noi vinciamo la battaglia, e quindi muovono risorse potentissime dall'oscuro dei loro uffici di New York e di Chicago, e non è detto che ce la faremo a vincere la battaglia, dobbiamo anche impegnarci. Però quindi i rischi diventano fortissimi. La risposta ai rischi è creare reti produttive e creare reti di solidarietà. Sapere che le fabbriche, i laboratori e come dire, le reti di vicinato sono quelle che in qualche modo aiutano questo meccanismo. L'altro giorno ho visto un documentario, un servizio del telegiornale sulla Grecia, e parlava di questo vecchio signore pensionato che andava al mercato e che cucinava per la gente che aveva fame, per la gente che voleva mangiare, e lui cucinava, cioè usava la sua pensione per cucinare. Allora c'è anche da dire che la crisi non solo abbruzza l'ingegno, ma toglie un po' di sovrastrutture e, come dire, migliora la relazione tra le persone. Per cui, certo, il futuro è incerto, ma la risposta è aiutatevi da soli, costruite reti di solidarietà. Io insisto a dire, per esempio, a prescindere dall'ideologia, perché poi quando si deve guardare a questa cosa non si deve guardare in faccia a nessuno, questa esperienza di Cometa, andate a vederla, è qui sopra di voi sul lago, tra l'altro lì c'è un esempio di inserimento architettonico del vecchio, una vecchia villa comasca con il nuovo, di straordinaria bellezza. Ci sono diversi corsi artigianali per artigiani del legno, della seta, del tessile e per anche artigiani dell'ospitalità. Io sono stato nella loro sala da pranzo, la loro sala da pranzo che guarda il lago è una cosa di straordinaria bellezza. Lui, che è quello che ha costruito questa cosa, è tra l'altro un interior designer, cioè un designer di interni, quindi guardate, non è comune, perché gli oratori di solito sono brutti. Quindi c'è uno scatto anche in un certo tipo di coscienza cattolica che è molto molto importante. Allora lì, come dire, loro assistono, loro sostengono 600 bambini, insomma, cioè è ovvio che poi queste cose risentono della crisi se le risorse si riducono per tutti. Quindi il tema principale è come riuscire a vendere. E non lo dico in senso cattivo, lo dico che noi, dobbiamo fare prodotti che seducano i nostri potenziali compratori, e dobbiamo cercare di essere capaci non di fare solo borsette, magliette o scarpette, ma di fare anche, e lo facciamo, macchine utensili, centrali energetiche, e anche queste devono essere più belle, cioè devono avere quella marcia in più che tipicamente noi italiani siamo in grado di dare ai prodotti. Ora, dobbiamo tutti sforzarci di spingere in avanti il nostro sistema economico, nel frattempo dobbiamo anche preoccuparci delle reti corte della società. Dobbiamo farle veramente funzionare.